Capitolo 4. Winston era salito nella dimessa stanzetta del signor Charrington, sopra il negozio, e si guardava intorno. Il grandissimo letto, vicino alla finestra, era preparato con coperte logore e un cuscino cilindrico, privo di federa. Sulla mensola del caminetto ticchettava l'antiquato orologio, che riportava sul quadrante le 12 ore. Nell'angolo, sul tavolo pieghevole, il fermacarte di vetro che aveva comprato l'ultima volta scintillava dolcemente nella penombra. Dietro il parafiamma c'erano un ammaccato fornello a petrolio di stagno, un pentolino e due tazze. Li aveva forniti il signor Charrington. Winston accese il fornello e mise a bollire l'acqua. Si era portato una busta di caffè Vittoria e qualche pasticca di saccarina. Le lancette dell'orologio segnavano le 17:20. In realtà erano le 19:20. Lei sarebbe arrivata alle 19:30. Una pazzia, una vera pazzia, continuava a dirgli il cuore. Una pazzia volontaria, gratuita, suicida. Di tutti i crimini che un membro del partito potesse commettere, questo era il più difficile da nascondere. In verità, all'inizio, gli si era affacciata non tanto un'idea, quanto un'immagine. Quella del fermacarte di vetro che si rifletteva sulla superficie del tavolo pieghevole. Come aveva previsto, il signor Charrington era ben contento di affittargli la stanza. Gli faceva chiaramente piacere mettersi in tasca quei pochi dollari. Né si mostrò scandalizzato o ruffianesco quando fu chiaro che a Winston la stanza serviva per ragioni amorose. Anzi, risparmiò a Winston sguardi inquisitori e parlò in termini generici, con una tale delicatezza da sembrare quasi invisibile. L'intimità, disse, era un bene. Chi non desiderava un posto in cui avere la libertà di appartarsi una volta ogni tanto? E se uno lo aveva trovato, chi ne era al corrente doveva usare la semplice cortesia di tenersi la cosa per sé. Aggiunse perfino, e in quel momento sembrò quasi dissolversi nel nulla, che la casa aveva due ingressi, uno dei quali dava sul retro e immetteva in un vicolo. Sotto la finestra qualcuno stava cantando. Winston sbirciò fuori, standosene al riparo della tenda di mussola. Il sole di giugno era ancora alto nel cielo e là sotto, nel cortile soleggiato, una donnona dagli avambracci grossi e arrossati, con un grembiule di tela di sacco stretto in vita, massiccia come una colonna normanna, mostruosa, si spostava senza grazia tra una tinozza e un filo, cui appendeva una serie di piccoli riquadri bianchi. Pannolini, pensò Winston. Quando non aveva molletta in bocca, la donna cantava con potente voce da contralto. Era soltanto un'illusione. Passò come un giorno d'aprile. Ma una parola, un volto, che sogni hanno svegliato. Il cuore m'hanno tolto. Nelle ultime settimane a Londra non si sentiva che quella canzone. Motivetti del genere, che una sottosezione del Dipartimento di Musica pubblicava appositamente per i prolet, non si contavano. Le parole erano composte da uno strumento detto versificatore, senza alcun intervento umano, ma la donna era così intonata che quella porcheria diventava quasi piacevole. Winston sentiva il canto della donna, il suono delle sue scarpe strascinate sul lastricato, le grida dei bambini dalla strada e in lontananza il rombo attutito del traffico. Eppure la stanza sembrava stranamente silenziosa, perché non aveva teleschermo. Una pazzia, una pazzia, una pazzia, pensò di nuovo Winston. Inconcepibile che potessero frequentare questo posto per più di qualche settimana senza farsi scoprire. Ma non avevano saputo resistere alla tentazione di avere un nascondiglio tutto loro, al coperto e a portata di mano. Dopo l'incontro nel campanile, per un certo periodo non avevano più potuto darsi appuntamento. Le ore di lavoro si erano moltiplicate in vista della settimana dell'odio. Mancava ancora più di un mese, ma i grandiosi, complicati preparativi richiesti imponevano a tutti molti straordinari. Finalmente riuscirono entrambi a ottenere un pomeriggio libero nello stesso giorno. Erano d'accordo di tornare alla radura nel bosco. La sera prima si incontrarono brevemente per strada. Al solito, mentre venivano trasportati dalla folla l'uno verso l'altra, Winston guardò appena Giulia, ma a una rapida occhiata gli apparve più pallida del normale. «Dobbiamo rimandare», mormorò lei appena sentì di poter parlare senza pericolo. Intendo domani. Che cosa? Domani pomeriggio. Non posso venire. E perché? Niente di che. Stavolta mi sono venuta in anticipo. Per un attimo lui andò su tutte le furie. La conosceva da un mese e in questo lasso di tempo il suo desiderio si era trasformato. All'inizio conteneva una dose minima di vera sensualità. Il primo rapporto sessuale era stato un atto di volontà, nient'altro. Ma già dopo la seconda volta la situazione era cambiata. Il profumo dei capelli di lei, il sapore della sua bocca, il contatto della pelle gli erano entrati dentro o si erano confusi con l'aria che lo circondava. Giulia era diventata una necessità fisica, qualcosa che non solo voleva, ma che doveva avere di diritto. Quando gli disse che non poteva venire, pensò che lo stesse ingannando. Ma in quello stesso momento si ritrovarono vicini nella calca e per caso si toccarono le mani. Lei gli strinse rapidamente la punta delle dita, come se da lui si aspettasse affetto più che desiderio. Winston considerò che, quando si viveva con una donna, quel tipo di delusione era un fatto normale, ricorrente. All'improvviso lo invase una profonda tenerezza che per lei non aveva mai provato prima. Magari fossero stati una coppia sposata da 10 anni. Magari fossero andati a passeggio per le strade della città, proprio come stavano facendo adesso, ma in piena libertà, senza paura, parlando del più e del meno e comprando cianfrusaglie per la casa. Magari, questo gli importava soprattutto, avessero avuto un posto dove stare insieme da soli, non sentendosi obbligati a fare l'amore ogni volta. In effetti, l'idea di affittare la camera del signor Charrington non gli era venuta in quel momento, ma il giorno dopo, a un certo punto. Lo propose a Giulia e lei acconsentì con inattesa prontezza. Entrambi sapevano che era una pazzia, che era come scegliere di avvicinarsi alla tomba. Mentre se ne stava seduto sul bordo del letto, pensò di nuovo agli scantinati del Ministero dell'Amore. Curioso come gli si affacciasse a tratti nella coscienza quell'orrore certo. Eccolo lì, fisso in un futuro. Quell'orrore precedeva la morte, esattamente come il 99 precede il 100. Non si poteva evitare, ma si poteva forse rimandarlo. Eppure ogni tanto, consciamente, volontariamente, con un qualche gesto si sceglieva di accorciare l'attesa. In quel momento si udì un rumore di passi veloci sulle scale. Giulia irruppe nella stanza. Portava un borsone marrone di tela grezza, simile a quelli con cui Winston l'aveva vista a volte girare per il ministero. Le andò incontro a braccia aperte, ma lei si sottrasse con una certa fretta, anche perché reggeva il borsone. «Un momento», gli disse, «voglio farti vedere che cosa ho portato. Tu hai preso un po' di quello schifoso caffè Vittoria. Lo sapevo. Puoi pure buttarlo perché non ci servirà. Guarda qui». Si piegò sulle ginocchia, aprì la borsa e fece cadere a terra alcune chiavi inglesi e un cacciavite che facevano da copertura. Sul fondo apparve una serie di pacchetti di carta, ben confezionati. Prendendo il primo, Winston ebbe una sensazione strana, indefinita, eppure familiare. Era pieno di una sostanza pesante, sabbiosa, che cedeva ovunque si toccasse. «Non sarà mica zucchero?» domandò. «Proprio così? Zucchero? Non saccarina?» Ed ecco un filone di pane. Pane bianco, non quello schifo che mangiamo noi. E un vasetto di marmellata. E questo è un barattolo di latte. Guarda qua, di questo sono veramente fiera. Ho dovuto avvolgerlo con la tela di sacco perché... Ma non dovette dirgli perché avesse dovuto avvolgerlo. L'odore già riempiva la stanza. Un odore ricco e caldo, che sembrava esalarsi dalla sua prima infanzia, ma che ogni tanto ancora ti veniva incontro. Magari uscendo da un corridoio prima che una porta sbattesse, o diffondendosi misteriosamente per una strada affollata, inalato per un istante e subito perduto. «Caffè!» mormorò. «Caffè vero! È caffè del partito interno! Qui ne hai un chilo!» disse Giulia. «Come hai fatto a mettere le mani su tutte queste cose? È roba del partito interno! Quei porci non si fanno mancare niente niente!» Ma ovviamente camerieri, servi, chiunque sgraffigna quel che può e... Guarda, ho preso anche una scatola di tè. Winston si era accovacciato al suo fianco. Strappò un angolo della scatola. È tè vero, mica foglie di more. Nell'ultimo periodo di te ne è arrivato un bel po'. Hanno conquistato l'India o non so cosa, disse Giulia distrattamente. Ma ascolta, caro, voglio che ti giri per 3 minuti. Siediti sull'altro lato del letto. Non avvicinarti troppo alla finestra e non voltarti finché non te lo dico io. Winston lanciò uno sguardo assente attraverso la tenda di mussola. Nel cortile, la donna dalle braccia arrossate non smetteva di marciare tra la tinozza e il filo della biancheria. Si tolse altre 2 mollette dalla bocca e cantò con sentimento. «Dicon che il tempo tutto può sanare. Dicon che tu potrai sempre scordare. Ma il riso e il pianto d'anni, quelli al mio cor ancora fanno danni». La donna, non c'era dubbio, conosceva a memoria l'intera cretinata. La sua voce saliva con la dolce aria dell'estate, intonata, carica di una sua felice malinconia. Avevi l'impressione che a quella sarebbe andato benissimo starsene lì 1000 anni ad appendere pannolini e a cantare idiozie se solo la serata di giugno fosse potuta durare all'infinito e il mucchio dei panni non si fosse mai esaurito. Winston trovò strano non aver mai sentito cantare da solo e spontaneamente un membro del partito. La cosa sarebbe risultata un tantino eterodossa, pericolosamente eccentrica, come mettersi a parlare con se stessi. Forse solo quando si avvicinava al livello della fame la gente si metteva a cantare. «Adesso puoi voltarti», disse Giulia. Winston si voltò e in un primo momento quasi non la riconobbe. In effetti si aspettava di trovarla nuda, ma non era nuda. Si era trasformata in modo ancora più sorprendente. Si era dipinta la faccia. Doveva aver scovato un negozio nei quartieri proletari, dove aveva comprato una serie di cosmetici. Le labbra erano tinte di rosso, le guance coperte di belletto, il naso di cipria, e un'altra sostanza aveva lasciato una traccia sotto gli occhi, mettendoli in risalto. Il risultato non dimostrava particolare abilità, ma in questo campo Winston non aveva grandi aspettative. Non aveva mai visto né si era mai immaginato una donna del partito truccata in volto. Si era abbellita in modo stupefacente. Passandosi un po' di colori nei punti giusti, era diventata non solo più attraente, ma molto più femminile. I capelli corti e la tuta da maschiaccio potenziavano l'effetto. Mentre la prendeva tra le braccia, una scia di violette sintetiche gli invase le narici. Gli tornò in mente la penombra di una cucina seminterrata e la bocca spalancata e tetra di una donna. Usava lo stesso profumo, ma al momento la cosa non aveva importanza. «Anche il profumo», disse Winston. «Sì, caro, anche il profumo. E sai che cosa faccio adesso? Mi procuro da qualche parte un vestito da donna e lo indosso al posto di questi maledetti pantaloni. E mi metto le calze di seta e le scarpe con i tacchi. In questa stanza voglio essere una donna, non una compagna di partito». Si liberarono dei vestiti e salirono sul grandissimo letto di mogano. Era la prima volta che Winston si spogliava completamente davanti a lei. Finora aveva avuto troppa vergogna del suo corpo pallido e magro, delle vene varicose che uscivano dai polpacci e della chiazza scolorita sulla caviglia. Non c'erano lenzuola, ma la coperta su cui erano distesi era consunta e liscia, e il letto era sorprendentemente ampio e molleggiato. «Di sicuro è pieno di insetti, ma chi se ne frega», disse Giulia. «Di questi tempi un letto doppio non si vedeva mai, tranne che nelle case dei prolet. Winston aveva dormito in un letto doppio da bambino. Giulia non ne aveva mai provato uno, per quanto ricordava». Si addormentarono. Quando Winston si svegliò, le lancette dell'orologio quasi toccavano le 9. Non si mosse perché Giulia dormiva con la testa appoggiata al suo braccio. Gran parte del trucco si era stampata sulla sua faccia e sul cuscino, ma una macchia leggera di belletto ancora le metteva in risalto le belle guance. Un raggio dorato dell'ultimo sole cadde ai piedi del letto e illuminò il camino dove l'acqua stava bollendo. Nel cortile la donna aveva smesso di cantare, ma dalla strada salivano le grida smorzate dei bambini. Winston si domandò se in un lontano passato fosse normale che 2 se ne stessero a letto così, nel fresco di una serata estiva, un uomo e una donna svestiti, a far l'amore quando volevano, a parlare di ciò di cui volevano parlare, senza sentire l'urgenza di alzarsi. Due che semplicemente rimanessero là, distesi ad ascoltare i tranquilli rumori del mondo esterno. C'era mai stato davvero un tempo in cui questo sembrasse normale? Giulia si svegliò, si strofinò gli occhi e si appoggiò sui gomiti per guardare il fornello. «Metà dell'acqua è evaporata», disse. «Mi alzo e faccio il caffè un'altra volta. Abbiamo un'ora. Quando tagliano la luce nel tuo caseggiato?» «Alle 11:30. Al pensionato alle 11, ma devi rientrare prima perché...» «Ehi! Fuori di qui, bestiaccia schifosa!» Sporse il busto fuori dal letto, afferrò una scarpa da terra e la scagliò nell'angolo con un gesto da ragazzaccio, proprio come quella mattina durante i 2 minuti dell'odio, quando Winston l'aveva vista lanciare il dizionario contro Goldstein. «Con chi ce l'hai?» disse sorpreso. «Un ratto. L'ho visto cacciar fuori il muso dal battiscopa. C'è un buco là. Comunque gli ho fatto prendere un bello spavento.» «Ratti?» mormorò Winston. «In questa stanza? Sono dappertutto», disse Giulia tranquilla, stendendosi di nuovo. «Ne abbiamo anche nella cucina del pensionato. Alcune parti di Londra brulicano di ratti. Lo sapevi che attaccano i bambini? Già, li attaccano. Ci sono strade dove una donna non oserebbe lasciar solo un bebè neanche 2 minuti. Gli attacchi li fanno quelli grossi e scuri. E la cosa tremenda è che ogni volta quelle bestiacce...» «Basta», disse Winston con gli occhi serrati. «Ma caro, sei diventato pallido, che c'è? Ti fanno schifo? Con tutti gli orrori del mondo, proprio un ratto!» Si strinse a lui, avvolgendolo come per rassicurarlo con il suo calore. Winston non riaprì subito gli occhi. Per alcuni istanti aveva avuto la sensazione di essere ricaduto in un incubo che in passato lo visitava periodicamente. Sempre lo stesso. Lui si trovava davanti a un muro di tenebre e dall'altra parte c'era qualcosa di insostenibile, qualcosa di terrificante che non si poteva guardare. Nel sonno sentiva intensamente la forza dell'autoinganno perché, in effetti, sapeva che cosa si nascondesse dietro il muro di tenebre. Con un tremendo sforzo interiore, quasi si strappasse un pezzo di cervello, avrebbe anche potuto svelare il segreto. Si svegliava puntualmente senza aver scoperto di che si trattasse, ma doveva esserci un collegamento tra questo e quel che Giulia stava dicendo quando le aveva chiesto di fermarsi. «Scusa», disse, «non è niente, è che i ratti non mi piacciono, tutto qui». «Non ti preoccupare, caro, non le lasceremo qui quelle bestiacce. Prima di andare tappo il buco con un pezzo di tela di sacco e la prossima volta che veniamo porto il gesso e lo turo per bene». Quel tetro momento di panico era già mezzo dimenticato. Vergognandosi un po' di se stesso, Winston si appoggiò alla testiera del letto. Giulia si alzò, si infilò la tuta e preparò il caffè. Dal pentolino emerse un profumo così forte e penetrante che chiusero la finestra per paura che qualcuno lo sentisse e si impicciasse degli affari loro. Ma più ancora del sapore del caffè, a Winston piaceva la morbidezza setosa dello zucchero sciolto. Dopo tanti anni di saccarina, se l'era dimenticata. Con una mano in tasca e nell'altra il pezzo di pane spalmato di marmellata, Giulia gironzolava per la stanza. Dava occhiate distratte alla libreria, suggeriva il modo migliore per riparare il tavolo pieghevole, si lasciava cadere sulla poltrona sfondata per saggiarne la comodità, esaminava con una sorta di benevolenza divertita l'assurdo orologio con i 12 numeri sul quadrante. Portò il fermacarte di vetro verso il letto, dove la luce era più forte. Lui glielo tolse di mano, affascinato, come sempre, dalla levigatezza tenera, pluviale del vetro. «Secondo te che cos'è?» disse Giulia. «Niente, credo. Voglio dire che non credo abbia mai avuto una funzione pratica. Per questo mi piace. È un pezzo di storia che si sono dimenticati di manomettere. È un messaggio vecchio di 100 anni. Peccato non saperlo leggere. E quel quadro là?» Giulia indicò con un cenno l'incisione appesa davanti a loro. «Anche quello ha 100 anni? Di più. 200, oserei dire. Va a sapere. Oggi è impossibile stabilire l'età di qualunque cosa». Lei lo guardò più da vicino. «Proprio qui ha messo fuori il muso la bestiaccia», disse dando un calcio al battiscopa al di sotto del quadro. «Che posto è? L'ho già visto, non so più dove». «È una chiesa, o almeno lo era. San Clemente de Danesi, così si chiamava». Gli tornò in mente il pezzetto di filastrocca che gli aveva insegnato il signor Charrington. Aggiunse quasi nostalgico: «Limoni e arance tante, scampana San Clemente». E lei, stupendolo, aggiunse: «Mi devi un bel soldino, scampana San Martino. Mi paghi la penale, scampana il tribunale». Non ricordo il seguito, però conosco la fine. Arriva il moccoletto che t'accompagna a letto, arriva la grand'ascia che il capo non ti lascia. Era come se la metà di un contrassegno ritrovasse l'altra. Ma doveva esserci ancora un verso dopo scampana al tribunale. Forse, con un po' di abilità, si poteva disseppellirlo dalla memoria del signor Charrington. «Chi ti ha insegnato questa filastrocca?» le domandò. «Mio nonno. Me la cantava quando ero piccola. Lo vaporizzarono quando avevo 8 anni. A ogni modo, sparì dalla circolazione». «Chissà cos'è un limone», disse cambiando discorso. «Arance ne ho viste, sono rotonde e gialle e hanno la pelle spessa. I limoni io me li ricordo», disse Winston. «Erano abbastanza diffusi negli anni 50. Ti allegavano i denti solo con l'odore, tanto erano aspri». «Scommetto che dietro quel quadro ci sono gli scarafaggi», disse Giulia. «Un giorno lo tiro giù e gli do una bella pulita. Tra un po' dobbiamo muoverci. Devo cominciare a togliermi tutta sta pittura dalla faccia. Che seccatura! A te il rossetto te lo levo dopo». Winston rimase a letto ancora per qualche minuto. La stanza stava cadendo nell'oscurità. Si voltò ad accendere la luce e rimase a fissare il fermacarte di vetro. Continuava ad affascinarlo non tanto il frammento di corallo, quanto l'interno stesso del vetro. Aveva profondità, eppure era trasparente quasi come l'aria. La superficie del vetro era l'arco del cielo, e all'interno c'era un piccolo mondo con tutta la sua atmosfera. E lui sentiva che poteva entrare là dentro, anzi, che era già là dentro, con il letto di mogano e il tavolo pieghevole, e l'orologio e l'incisione su acciaio e il fermacarte stesso. Il fermacarte era la stanza in cui si trovava. E il corallo era la vita di Giulia e la sua, fissate in una sorta di eternità nel cuore del cristallo.